compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info, oggi che è mercoledì 3 maggio 2017 dopo Cristo, sono le 21:04 minuti primi, sentite un lieve masticare alle mie spalle ed è ovviamente Lucky.
Buonasera a tutti i compagni che ci ascoltano.
Come al solito, visto che ci ritroviamo un po' prima delle 9 per cominciare il programma, quando cominciamo è il momento del dolce, quindi...
Assolutamente, dopo la nostra cena, anche qualche volta frettolosa,
esatto, però...
come tante volte lo era per i fratelli partigiani, che comunque
sicuramente molto meno golosa della nostra.
Esatto, si ingozzavano al volo con quel che trovavano, perché logicamente purtroppo la battaglia o comunque le marce d'avvicinamento o sfuggire agli estrellamenti certo non gli consentiva di farsi il tè caldo e tante cose che adesso noi ci possiamo concedere grazie a loro. Quindi noi dedichiamo questo piccolo break, diciamo, anche a loro stessi, in modo che sappiamo che noi ci ricordiamo sempre di loro in qualsiasi maniera possiamo fare per onorare la loro memoria. E quindi
cosa leggiamo questa sera?
Beh, continuiamo e finiremo da qui a un'altra puntata. Il libro di Giambattista Lazzani, detto Carlo Ponterotto, un libro molto interessante che abbiamo vinto anche, ha visto ben scritto, ben fatto, con i ricordi mnemonici di questo compagno combattente. Anche dopo la guerra si vide che certo si spese tutto e per tutto per la causa, come abbiamo sentito, subendo arresti, vessazioni, repressioni varie, ma non ha mai ceduto fino al suo ultimo anelito di vita.
È un libro molto spesso anche avvincente proprio per le storie che racconta, ne abbiamo lette un paio l'ultima puntata, che trovate pubblicata sul sito di Radiazione se volete riascoltarvela, un paio veramente belle cariche, belle esaltanti, che insomma, visto che eravamo subito dopo il 25 aprile, insomma, è stato anche piacevole, ancora più piacevole leggere, possiamo dire così.
Assolutamente, in questi giorni in cui si vede sempre più feroce il revisionismo nei confronti di questi partigiani che veramente hanno pagato la botta per liberare il paese e cercare di creare un ordine di giustizia sociale ed equità contro chi adesso il 25 aprile lo sta cercando di farle passare in sordina, come ha avuto modo di fare il 25 aprile al mio paese, che veramente l'oratore, come dicevo, ha iniziato a narrare delle storie di tedeschi alloggiati e via dicendo, omettendo magari di raccontare qualcosa di più su questi ragazzi che sono buttati contro questi personaggi truci e beceri che viaggiavano sotto il nome di truppe d'occupazione tedesche dopo la famigerata operazione Alarico, che i tedeschi, loro come teutoni, come sono, avevano già organizzato tutto. Quindi con tanti saluti festosi a questi soldati che alloggiavano e chiedevano le frittate, noi è meglio che parliamo di questi ragazzi che, armi alla mano quando ne avevano, munizioni tante volte sempre poche, cibo lasciamo stare, abbiamo sentito veramente la situazione alimentare certe volte era veramente drammatica.
Da vergognarsi a mangiare i biscotti.
Esatto, hai ragione. Hai ragione.
Però lo faccio anche io, così almeno ci vergogniamo. Esatto. Due, dai. Non ti lascio solo.
Esatto, nella vergogna.
Ma non serve che mi ringrazi. Esatto. Compagno.
Comunque è vero, anche quel poco cibo che comunque veniva anche dato volentieri dagli abitanti di quelle vallate della Liguria.
Sì, che abbiamo visto come non solo si pigliassero i loro rischi dando da mangiare ai partigiani e dandogli qualsiasi cosa che necessitassero, ma pagarono anche
prezzi altissimi come case bruciate, rastrellamenti, e anche loro lo pagarono con la vita, al contrario di oggi, di chi si presenta come nuovo duce nel confronto di poveri cristi che scappano dalla guerra, che omettono sempre di questi particolari, di, appunto, delle guerre imperialiste che costringono queste persone ad andarsene dal loro paese in cerca di una situazione migliore, perlomeno anche di poter bere, tra virgolette, un po' d'acqua potabile, perché sembrerà una cosa da poco, ma...
Sì, che poi magari è difficile anche da figurare, noi abituati anche da un certo tipo di retorica, che poi è propaganda, su un eroismo e un coraggio, più che un eroismo perché gli eroi non ci piacciono, un coraggio battagliero, un coraggio militare che sicuramente dimostrarono i partigiani, ma un coraggio più
di popolo,
più contadino lo dimostrarono altrettanto.
Esatto, una lotta, una giustizia sociale, una lotta sociale, appunto quello che si prefissavano tutti i partigiani.
Abbiamo letto anche come l'ultima volta, come le minacce che arrivavano proprio i paesani, o qualcuno fa il delatore, o qualcuno ci dice dove sono, o noi cominciamo a bruciare le case, e questi rimanevano puntualmente in silenzio della serie. Abbiamo subito tanto dalla gente che ci chiedeva con prepotenza di fare le cose, sicuramente non sarete voi a cambiare il nostro modo di porci.
Esatto, non saprete mai come volete voi, chiaramente, quindi è veramente anche la lotta fu di popolo, proprio una lotta di popolo, una lotta sociale, perché tanti aderirono alla lotta partigiana anche per combattere gli sfruttatori, per non essere più sfruttati, come per esempio cita benissimo in una pagina del suo libro La Renata Viganò, L'Agnese va a morire, appunto la storia di questa staffetta partigiana, dopo aver perso il marito per cause tedesche, chiaramente su delazione anche lei, si intraprese nella sua, praticamente nella sua mancanza di cultura, non era certo tanta scuola, però intraprese la lotta con i partigiani delle brigate Garibaldi e le valli del Comacchio, perché aveva capito che loro combattevano perché tutto quanto quello che gli era successo non succedesse mai più.
A proposito di resistenza all'antifascismo, visto che l'abbiamo detto anche sovente durante le settimane scorse, c'è stato la tre giorni dell'infospazio Chinatown qua in piazzetta Toselli, ex piazzetta Toselli, adesso giustamente chiamata piazza Caduti della Resistenza, e si è parlato proprio di una famiglia resistente, la famiglia Fontanò, col libro appunto Oltre
sì,
il fascismo, Oltre ogni barriera, l'ho già in cantiere, quindi a breve ve lo leggeremo anche qua in diretta. La presentazione è stata molto bella, il libro deve essere molto interessante, come ci aspettavamo, insomma, visto anche il portato storico e umano che questa famiglia ha dimostrato, e purtroppo poi è stata confinata in una di quelle storie scritte poco o dette poco e comunque tenute appositamente nel dimenticatoio, però un portato veramente grande che noi cercheremo di riproporre nelle prossime
sì,
puntate.
Esatto, sono quelle famiglie resistenti, come lo fu una per tutti, diciamo, la famiglia Cervi,
Certo, che ci apre anche...
Esatto.
Che tra l'altro, I Morti di Reggio Emilia è stata anche suonata dalla banda popolare dell'Emilia Romagna, giustamente.
Dell'Emilia Rossa, esatto.
Dell'Emilia Rossa, scusa.
Esatto, no, tranquillo, esatto, esatto, è stata suonata perché comunque...
D'altronde, se non lo fanno loro...
Esatto.
E sono compaesani.
Esatto, nervi, i nostri nervi, come fu quello di Fratelli Cervi.
E noi ci teniamo, esatto, a tenercela perché, stretta come sigla.
Anche perché fu
canzone.
L'unico caso in Europa durante la resistenza, durante la guerra, di 7 fratelli partigiani fucilati nello stesso momento e luogo.
Certo.
E quindi, allora, noi torniamo avanti col libro di Giambattista Lazzagna, comandante Carlo, Ponte Rotto. Il fronte delle valli Borbera e Curone, Brigata Oreste e Brigata Arzani. La battaglia di Pertuso. L'aumento delle nostre forze e l'occupazione della valle rese urgente una riorganizzazione completa anche dal punto di vista militare. Così la brigata Cichero divenne divisione Cichero al comando di Bisagno con Lucio commissario, che fu poi sostituito da Marzo. La divisione Cichero comprendeva 3 brigate, la terza brigata Iori comandata da Croce, sul fronte di Torriglia la Coduri comandata da Virgola, verso la Spezia la 58esima brigata Oreste comandata da Scrivia, la 57esima brigata Berto comandata prima da Bill e poi da Banfi in Val d'Aveto. Verso il 20 di agosto ricevemmo l'ordine di spostarci col distaccamento Peters nelle valli Borbera e Curone per formare insieme con distaccamento sorto là e comandato da Marco e da Bruno la 58esima brigata Oreste. Partimmo il 23 di agosto con il primo contingente di 30 uomini perché altri ne avevamo dovuto cedere alla brigata Iori per la difesa di Barba Gelata della Forcella. Avevamo ceduto pure i mortai e le mitragliatrici, ma avevamo portato con noi gli uomini migliori e più anziani che per un terzo erano armati di Sten. Il trovarci tra i vecchi di Cichero e di Terruzzo fu una gran festa per tutti. Fu una marcia lunghissima, partimmo al mattino e camminammo in salita tutta la giornata tra dirupi rocciosi, boschi fitti, distese di prati e pietraie. Passammo da Vesino, che era stata bombardata dai tedeschi il giorno prima. 3 partigiani e 36 civili erano morti. Al tramonto arrivavamo ad un gruppo di capanne in cresta, le capannette di Pei. Dal lato opposto si stendevano il versante lombardo-piemontese e gli Appennini e le valli Borbera e Curone. Nelle ultime luci del giorno vedevamo le valli degradanti, le colline, la pianura padana e dall'orizzonte il nastro luccicante del Po. Eravamo pieni di emozione nel pensare che questo sarebbe stato il nostro nuovo territorio di operazione di cui nulla ancora conoscevamo e dal quale forse molti di noi non sarebbero più tornati. Cominciava a farsi notte, entrammo in un casone, mangiamo un po' di pane e formaggio che avevamo negli zaini e molti si coricarono per dormire. Io e Scrivia non avevamo coperto come tutti i comandanti perché non ve ne erano per tutti e a 1500 metri far fresco anche in estate. Uscimmo a passeggiare, parlammo dell'organizzazione della nostra brigata che doveva comprendere, oltre agli uomini che avevamo con noi, anche 50 uomini comandati da Marco e 40 comandati da Pinan, che avremmo trovato già a valle. Sul sentiero pianeggiante e boscoso incontrammo un pastore che rincasava con le pecore. Buonasera, ci disse. Buonasera, rispondemmo. Venite in rinforzo, ci chiese. Non saprei neanch'io, rispose Scriva. Scendiamo in Val Borbera. Molto bene, così staremo un po' più tranquilli. È già 2 giorni che quei maledetti fascisti vengono a Pertuso, ma finora Marco e Pinan se la sono cavata bene. Uno del paese che è venuto in su stasera dice che hanno fatto 20 prigionieri. Davvero, dissi, allora si combatte laggiù. Eh già, non sapevate nulla. No, ma ad ogni modo speriamo di aiutarli bene domani. Buonasera. Buonasera e buona fortuna, se tornano i fascisti cercate di ammazzarli tutti. Faremo del nostro meglio, salute. Continuavamo a passeggiare ed appena ci fummo un po' allontanati, Scrivia mi disse: sarà meglio che io vada laggiù, la responsabilità è mia ed è bene che io sia informato di quanto succede. Vengo anch'io. È meglio che tu rimanga, bisogna che qualcuno resti con gli uomini, poi sai bene che di notte non puoi camminare senza cadere. Io prenderò la bicicletta a Cosola, mentre tu non ci puoi andare da quando sei stato ferito. Hai già preso una bella botta avanti ieri e ce ne mancherebbe un'altra proprio ora. Vado con Toscano, se non mando a dire nulla scendi domani mattina con gli uomini. Tornammo al casone, svegliamo Toscano e partirono. Mi coricai per terra, malgrado il freddo, dopo un po' mi addormentai. Alla mattina partimmo, arrivavamo a Cosola dove comincia la carrozzabile che scende verso la valle. Alle 11 avevamo un buon appetito perché nelle ultime 36 ore avevamo fatto 2 soli pasti di pane e formaggio. Pensai che il miglior modo di prepararci ad un'eventualità fosse di fare un buon pranzo. Vi era nel paese una trattoria, ma non aveva da dare da mangiare a 30 ospiti del nostro calibro. Ricorrendo a prestiti da molti vicini, furono grandate 30 pagnotte e 30 uova, e con un buon minestrone e alcune bottiglie ci preparammo ad un magnifico pasto. C'eravamo appena messi a tavola che arrivò nel paese una vecchia corriera. L'autista mi portò un biglietto. Vieni giù subito con la corriera. Vicino a noi c'è un concentramento di 200 fascisti. Siamo stati informati da civili che attaccheranno oggi. Scrivia. In fretta trangugiamo quello che era pronto, le uova e qualche bicchiere di vino, mettendo in tasca il pane ma rinunciando al minestrone. Salimmo sulla corriera. Vedremo che faccia hanno, disse Tigre. La corriera partì e ci mettemmo a cantare tutte le nostre canzoni. Ognuno di noi sentiva il pericolo imminente, ma cantavamo forti i nostri canti di guerra e di vittoria, con quella tranquillità che si acquista quando al pericolo si è ben abituati. Dopo 15 chilometri di strada arrivavamo a Cabella. C'era pronto un camion più veloce, si sentiva in lontananza le raffiche di mitraglia e colpi di mortaio. Montammo in fretta sul camion, mentre un gruppo di giovani contadini armati di fucili da caccia e di rivoltelle salivano sulla corriera per accompagnarci. Il camion partì veloce, sulla piazza di Cabella tutta la popolazione ammassata c'era quello di forte mentre cantavamo. Dopo 7 chilometri di strada il camion si fermò a Cantalupo, la popolazione ci corse intorno, donne e vecchi. Cacciateli via, dicevano, buona fortuna. Chiesi a un vecchio di indicarmi dove fosse lo scrivia, Marco Pinan e i nostri, vi disse, vi accompagno. Uscimmo dal paese camminando in fila indiana nei campi, a qualche centinaio di metri da noi scoppiavano già i colpi di mortaio, che l'eco della valle strettissima rendeva assordanti. A sinistra avevamo un roccione impraticabile, il greto del fiume. Vicino al fiume campi pianeggianti su cui camminavano a destra un monte dirupato. Il vecchio ci indicò a valle del torrente la direzione del combattimento e poi tornò indietro. Continuammo ad avanzare, ma non potevamo vedere né dove fossero i nostri né dove fosse il nemico. Una siepe ci sbarrò la strada, la passammo e continuammo con la precauzione. Diamo l'assalto, mi disse deciso Crick. E a che cosa se non sappiamo dove sono i nostri, risposi. Scrollò la testa. La zona si prestava bene agli accercamenti, formata com'era da una gola incassata tra due monti dirupati. Dalla direzione dei colpi di mortaio, di cui alcuni ci erano già scoppiati a pochi metri, capimmo che i nemici dovevano essere sulla strada. Bisognava perciò impadronirci delle alture prima che lo facessero loro. Dissi a Tigre di attraversare il fiume con 10 uomini e di risalire la montagna dal lato sinistro della gola per colpire i nemici dall'alto e di fianco. Con gli altri avanzai lungo la strada. Finalmente trovammo il primo gruppo di nostri che combattevano di fronte al nemico. Ci spiegarono come, mentre loro tenevano la strada, scrivia con altri che era salito sul fianco destro della gola. Appostammo il nostro mitragliatore e aprimo anche noi il fuoco sui nemici che si erano ormai arrestati e sparavano con le mitragliatrici con i mortai. Vidi Tigre che risaliva il monte a sinistra, scrivia e sparava con Marco, mentre Pinan stava passando a sinistra con altri uomini. Il fuoco dai due lati cominciò a farsi nutrito e i fascisti cominciarono a indietreggiare a sbalzi in piccoli gruppi. Cominciarono alcuni dei nostri a portarsi avanti sulla strada, prima cautamente e poi di corsa a sbalzi. Avvenne allora l'assalto finale. Eravamo ad un centinaio di metri dal nemico, le raffiche degli Sten battevano continuamente. Dai due lati della gola i nostri scendevano di corsa, il primo gruppo di fascisti quasi accerchiati si arrese in massa. Gli altri indietreggiarono disordinatamente. Mentre disarmavamo i prigionieri, quelli di lati inseguivano i fuggiaschi e continuavano a sparare, poi gli spari si fecero più lontani. Percorsi quello che era stato il campo di battaglia, una decina di fascisti giacevano morti nella polvere, sporchi insanguinati. Le loro armi erano sparse per terra con elmetti e zaini, un mulo era morto colpito al muso. Nelle nostre mani restarono 54 prigionieri, oltre 12 feriti nemici. Avevamo conquistato 2 mortai, un cannoncino, 7 mitragliatori, 2 mitragliatrici, 70 fucili e qualche mitra. Dei nostri 5 feriti, di cui 2 gravi. Cominciarono a tornare indietro quelli che avevano inseguito i fuggitivi, portando con sé Franchi e Chicherichì, anch'essi feriti gravemente nell'attacco finale. Caricammo sul camion tutti i feriti per trasportarli a Rocchetta, dove vi era per fortuna un piccolo ospedaletto civile con 10 letti. Sistemammo sul camion i partigiani e i fascisti, gli uni accanto agli altri. I nostri, di ritorno all'inseguimento, ci dissero che Poker, uno dei nostri, si era lanciato troppo avanti ed era stato fatto prigioniero dai fascisti in ritirata. Ritornammo verso il paese con la colonna dei prigionieri. Tutta la popolazione era sulla strada, ci applaudiva il passaggio e ci rallegrava per la vittoria, per lo scampato pericolo. Molti dei ragazzi della vallata erano scesi con noi per difendere dall'incendio e dalla rapina la loro casa. Erano partiti con fucili da caccia o pistole e ad ora tornavano armati di fucili tedeschi, mentre i loro amici li salutavano con gioia. Nel paese ci offrirono da bere, correndo incontro ad uno di noi con bicchieri di vino. Concentrammo tutti i prigionieri in una casa vuota e mentre Schivi le interrogava mi recai all'ospedale. Si erano dovuti mettere dei materassi a terra per ospitare tutti i feriti, 20 tra partigiani e fascisti. I medici erano anche venuti dai paesi vicini e fasciavano le ferite di tutti. Il cappellano raccolse in tutte le case materassi, coperte e biancheria per i feriti. Le donne del paese si prodigarono nell'ospedale insieme con le suore. Dei nostri feriti solo Franchi era grave, delirava e si agitava seminudo sul letto. scuotendo il suo corpo muscoloso da atleta, mentre il suo viso si contraeva nello spasimo. Di tanto in tanto, concitato, mormorava: «Mamma, mamma, mamma». Era stato colpito alla gamba da un proiettile che era uscito spaccando il femore dopo un tragitto di circa 30 cm nella carne. Il dottore ci disse che era molto grave perché quasi dissanguato ed occorreva tagliare una gamba, ma la sua debolezza rendeva impossibile l'operazione. Mandammo un partigiano d'urgenza in Valtrebbia a cercare un apparecchio per la trasfusione del sangue ed avvertire il babbo di Franchi, che si trovava a Gorreto. Passai poi a vedere gli altri feriti, nonostante il dolore, tutti sereni. Chiesi a Chicchirichì se avesse molto male, perché il suo viso si contraeva speso in una smorfia di dolore. Mi sorrise e mi rispose: «Abbiamo vinto, il male passerà». Gli altri erano assopiti, tutti bravi ragazzi, compagni di tante battaglie. Pinocchio, 17 anni, colpito a polmone. Silurino, Cencio il polacco. Quercio, Leni, colpito da una pallottola esplosiva alla spalla, aveva un braccio quasi staccato. Passai poi a vedere i fascisti, erano tutti stupiti di essere ancora vivi, perché si aspettavano, da quanto diceva la propaganda fascista, di essere scorticati e martoriati. Vi era un tenente tedesco tra di loro, che era istruttore. Mi avvicinai a lui e gli chiesi come stava, mi rispose subito: «Male», guardando altrove. «La gamba vi duole dove?» «Vi duole molto», dissi indicando la sua fasciatura. «No», rispose, «male perché sono un prigioniero». «Poteva capitarvi peggio», dissi, 12 di vostri sono morti». «Meglio essere morto», mi disse, «che essere prigioniero e vedere quello che ho visto». «Qualcuno vi ha trattato male?» «No, appunto, è questo che mi turba. Ho ucciso molti partigiani. Ero sicuro di far bene perché i miei superiori dicevano che i partigiani erano banditi, che derubavano e terrorizzavano i civili, che torturavano i prigionieri. Credo che questo succeda solo ai prigionieri che catturate voi, perché tra di noi non è mai successo questo. Qualcuno è stato fucilato perché è criminale, ma mai nessuno torturato. Invece voi, quando ci prendete, possiamo solo sperare di essere fucilati subito, senza orribili torture». «Già», disse, e fece silenzio a lungo. Poi mi guardò e soggiunse: «È la guerra, io obbedisco ai miei superiori e quello è solo il mio dovere. Non posso discutere gli ordini che ricevo, sono soldato. Anche noi siamo soldati e combattiamo da tanto tempo la nostra libertà. Voi ci bruciate il paese, uccidete i nostri prigionieri, tutto questo perché non siamo vestiti tutti uguali, perché non abbiamo qualche centinaio di metri di stoffa per farci una divisa. Voi siete qui nel nostro paese, ci imponete la guerra e ci fate governare per forza dai fascisti. Questo è il nostro sbaglio, sappiamo che i fascisti sono brutta gente». Smise di parlare e poi disse di nuovo: «Vorrei essere morto, non avrei voluto vedere quello che avevo combattuto e ucciso gente come voi». Si voltò dall'altra parte con un'espressione di grande scoramento. Tornai da Franchi, si agitava sul letto mentre due partigiani cercavano di tenerlo fermo secondo gli ordini del dottore. Uscendo dalla sua stanza vidi Bobby, il nostro vecchio partigiano. Sebbene avesse 17 anni, piangeva e parlava con una suora che cercava di calmarlo. «Ecco», diceva Bobby tra le lacrime che gli colavano abbondantemente dagli occhi, «bisognerebbe ucciderli tutti. 7 mesi fa hanno ucciso mia madre in casa con 6 colpi di rivoltella perché non voleva dir loro dove ero scappato. Ora hanno ferito Frank, il mio amico più caro, e forse morirà. Bisogna ucciderli, sono cani. Quando sono prigionieri sembrano agnelli, ma se avessero preso un nostro ferito non lo curerebbero. No, una rivoltellata in testa e un calcio nel cadavere davvero darebbero». Gli detti una manata sulle spalle. «Su Bobby, non è il momento adesso di piangere, c'è tanto da fare e poi ci sarà da combattere presto, forse». «Hai ragione, Carlo», rispose. Uscì dall'ospedale zoppicando per una scheggia che aveva preso al ginocchio. L'indomani mattina, con Scrivia, continuammo a interrogare i prigionieri. Appartenevano quasi tutti a una scuola sottufficiale di Novi Ligure. Ci dissero che avevano come obiettivo il Monte Antola e che erano stati mandati come esploratori. Altri dovevano seguire nei giorni successivi. Ci preparavamo perciò a nuovi combattimenti. Le nostre forze erano di circa 90 uomini. Il nostro armamento era però molto migliorato dal giorno prima. Avevamo infatti 2 mortai, 5 mitragliatrici ed un cannoncino con 20 colpi. Inoltre una 30 di giovani dei paesi si erano armati di fucili e stavano a guardia dei prigionieri, pronti a intervenire quando li avessimo chiamati. Predisponemmo delle pattuglie sulle vette dei monti intorno alla gola di Pertuso. Un uomo anziano si offerse di andare in bicicletta a Borghetto, 10 km dopo Pertuso, per vigilare sui movimenti nemici. Verso mezzogiorno arrivò dalla Valtrebbia una staffetta mandata da Canevari e Miro. Ci portava un biglietto in cui ci avvertivano che anche da quella parte erano stati attaccati da ingenti forze nemiche che erano state respinte. Però si stavano formando grossi concentramenti tedeschi e di alpini che, da notizie ricevute, dovevano rispettivamente puntare sulla Forcella, l'Incisa, a Cichero, a Barba Gelata, a Bettole, a Bobbio, a Zavattarello, quella puntata di Pertuso e quella di Torriglia. Erano perciò complessivamente 9 puntate concentriche con direzione l'Antola. Il comandante zona valutava dalle notizie ricevute a 40.000 uomini complessivamente i concentramenti di truppe destinate all'estrellamento della nostra zona. A queste forze non potevamo opporre che circa 3.500 uomini male armati, compresi quella della divisione Giustizia e Libertà di Bobbio.
Allora, dopo questa prima tranche di lettura, Ci prendiamo adesso una pausa musicale come nostra consuetudine. Tra l'altro parlavamo di mangiare e abbiamo visto anche come un pezzo di pane, un uovo e un piatto di minestrone
era una favola, era
esatto,
una cosa
venivano già descritti come
un sontuoso spasto, una cosa,
esatto, un sontuoso banchetto,
esatto. E anche perché ci voleva un po' di forza, anche perché sentiamo che 40.000 uomini circa li stavano per attaccare. Questo è stato uno anche delle grandi vittorie della lotta partigiana, quella di tenere impegnate molte forze nemiche che altrimenti sarebbero andate destinate al fronte. Con
e anche inserire un po' il germe del dubbio nelle file del nemico, perché il dialogo con cui abbiamo praticamente chiuso questa parte di lettura, questo ce lo dice, ce lo fa capire con...
Vogliamo pensare che tra di loro c'era anche qualche essere umano allora.
Più che altro vogliamo pensare che le parole di quel fascista non fossero soltanto...
Era un tedesco.
Ah, scusi, quel tedesco...
No, è strano, perché
il tedesco... Non fossero soltanto per salvarsi la vita, ma...
Ma diciamo che il tedesco di contro aveva forse un po' più di senso militare, anche se era di solito cruento, assassino, comunque aveva un po' più senso di onore quello che era militare. Difatti qualche volta, era molto raramente, capitato anche qualcuno ha avuto pietà, che alcune volte anche i reduci dei campi di concentramento riportano l'umanità di qualche...
Poi si dice che gli italiani in senso militare non ce l'abbiano, in realtà i partigiani ci dimostrano che ce l'hanno, sono proprio i generali nostri che non vanno bene, non siamo mai stati fortunati,
ne abbiamo una bella
con colonnelli, generali,
sì.
Non siamo mai stati fortunati.
Era sempre il povero Fante che comunque appunto subiva dopo tutte quante le disgrazie a partire da Caporetto in poi... Senza contare la guerra di Libia, ne abbiamo avuto una bella solfa. Chi pagò fu sempre quei poveri cristi che venivano sbattuti là a forza di cose, che difatti una celebre frase della guerra di Libia, che dicevano: ma cosa mi hanno fatto a me i moretti là? Cioè, nell'innocenza del popolo, cosa mi hanno fatto quelle persone?
E su questa frase vi lasciamo con Albert King.
The other day, a woman stopped me. She said, "Daddy, let me talk to you." She said, "Now listen, I ain't begging. I'm just lonesome and I'm blue. Once I had a good man, but I didn't know how to act. By the time I learned my lesson, my good man wouldn't take me back. She cried, that was too much for me. That's why I walked the back street and cried. But it hurt me so bad, yeah. Yeah, that the man I miss you say goodbye. I said, rap on, baby. I sent a friend to talk for me, and she said I did the best I could. I lied like a dog for you. I just couldn't do you no good. That's why I hit the back street there, just as drunk as I could be. Man, I had missed you. He passed and didn't look back at me. I said it was too much for me. That's why I walked the back street and cried. Man, I miss you, say goodbye. have the gods to call him. He said, you're low down as you can be. The last time we had an argument, you know you called the police on me. They ran me out of my house, woman, while you stood there and grinned. Now the police can't help you, little girl, 'cause they can't read me in. She said I was too much for me. That's why I walk on the back street and cry.
Minuti primi.
Come l'hai ascoltato, Albert King.
Torniamo in diretta con una notizia di cronaca che si riallaccia un po' anche alla cronaca di ieri. Ieri abbiamo visto come la polizia veramente in forze abbia di fatto blindato tutta la stazione centrale di Milano per fare una maxi rettata con scene veramente che ci riportano un po' al periodo storico che leggiamo durante le nostre trasmissioni, perché ci sono proprio i video dove si vede gruppi di 10-15 persone essere portati via, totalmente circondati dalla celere, una celere che forma un quadrato intorno a loro e li scorta. Quindi hanno fatto questa che è stata definita, e giustamente, una gigantesca rettata alla stazione di Milano, e oggi hanno voluto replicare lo stesso schema a Roma, ieri pomeriggio a Milano, oggi a Roma, soltanto che stavolta c'è scappato il morto. Si tratta di un senegalese, un venditore ambulante probabilmente, che è morto durante questa rettata. Qua ci sono due versioni, la versione di chi era lì sul posto che dice che il senegalese ha provato a fuggire, è stato braccato dalla polizia e, buttandosi in mezzo alla strada, è stato investito proprio da una motoretta della polizia locale, che l'ha buttato per terra e, sbattendo la testa, è morto. L'ANSA invece parla di un malore, fondamentalmente. E insomma, abbiamo visto, c'è chi dice, potrebbe anche aver ragione, questi sono i primi effetti che si vedono del decreto Minniti. Abbiamo già detto qual è la portata reazionaria di questo decreto, a che periodo storico si ispira un decreto del genere. Tra l'altro, Minniti, uomo di potere, di un certo tipo di potere, cioè quello sempre legato alle forze dell'ordine, che, come abbiamo visto, hanno mantenuto una continuità dopo il fascismo, perché dei 5.000 partigiani come ricorda Secchia, che entrarono nelle file della polizia nel 45, nel 50 ne erano rimaste pochi centinaia, tutti gli altri erano stati epurati. Quindi la polizia ha sempre mantenuto, la polizia politica, i servizi segreti, ovvero dove i luoghi dove è cresciuto politicamente Minniti, hanno sempre mantenuto una certa ispirazione. E il decreto che questo ministro, i decreti sia contro l'immigrazione che per la sicurezza e per il decoro urbano in città, come l'ha definito lui, insomma,
sì, perché un essere umano è un,
lo fanno,
è quello fighetto tutto vestitino bene, non è un essere umano bensì una cacca praticamente, quello è.
Dobbiamo fare
questo che magari poveretto cercava di guadagnarsi un pane, qualcosa da mangiare, un po' d'acqua, insomma un sostentamento, viene trattato come il peggiore delinquente.
Dobbiamo fare
chi veramente
un applauso,
sì,
a,
esatto,
a Minniti, perché in due giorni è riuscito a fare, sono riusciti a fare due gigantesche retate nelle due principali città italiane, quantomeno per numeri di abitanti, e nell'arco di 24 ore c'è scappato un morto. Quindi cioè, veramente complimenti per questa cosa. C'è veramente da applaudire alla lotta contro il degrado urbano. Probabilmente scandalizzano di più delle persone con dei tratti somatici non tipicamente romani a Trastevere, piuttosto che un morto con la testa spaccata in mezzo a una strada.
Sì, sì, ma purtroppo è sempre quella la storia. Mentre loro si gongolano con prebende d'oro, pensioni da cifre folli e comunque opere distruttive devastanti, come prima di chiudere la trasmissione avremo modo di ricordare l'appuntamento del 6 maggio, e mentre tra l'altro continuano a devastare il territorio con opere inutili, imponenti, ma perfettamente inutili.
E tra l'altro dopo magari
e c'è già scappato un morto anche nella pedemontana, un operaio ci ha rimesso le penne, quindi già costato un morto, come altre che comunque per esempio in Veneto, specialmente se avrò occasione lo ricorderò al segretario della Lega del mio paese, che invece di rompere i coglioni con quel macaco del Ducetto di Marcato, magari pensi di ricordarsi anche qualche volta tipo l'idrovia Padova Venezia, comunque saranno quelle ultime cose che ricorderemo appunto a fine trasmissione. Vediamo per i nostri compagni cosa stanno combinando in attesa di un grossissimo rastrellamento che la popolazione, chi vede, gli avvisa. Quindi la situazione si presentava quindi assai critica, non era possibile sperare sui rinforzi che avevamo chiesto, poiché tutte le brigate erano totalmente impegnate, ognuna sul suo fronte. Ci preparavamo quindi a non fare assegnamento che sulle nostre forze. Mobilitammo subito due camioncini per tenerli pronti a evacuare a Cosola i nostri feriti in caso di ritirata. Verso mezzogiorno arrivò in bicicletta il nostro informatore, che era andato a Borghetto. Gli segnalò che circa 300 uomini erano arrivati lì con camion, che stavano ora avanzando a piedi verso le nostre posizioni. Ci disse poi che Poker, fatto prigioniero, era stato subito fucilato a Persi. Ecco quindi che vediamo la carità che avevano i fascisti nei confronti dei prigionieri partigiani, al contrario di quello che facevano i partigiani con di loro. Portammo quindi in linea tutte le nostre forze, salvo una decina di uomini che mandammo ad accompagnare i prigionieri a Cabella, più lontano dalla linea combattimento. Dopo mezz'ora le nostre pattuglie avanzate cominciarono a far fuoco sull'avanguardia nemica. Questa volta però, invece di continuare sulla strada, i fascisti salirono sul monte dal lato destro della gola. Appena vista la manovra, spostammo una buona parte delle nostre forze appostate sulla strada verso il monte da destra della gola, alle Ripe Rosse. Occorrevano però quasi due ore di cammino per arrivare in cima. I nostri lassù erano una ventina e si difesero accanitamente, mentre noi salivamo quasi di corsa. Eravamo un quarto d'ora dalla vetta quando essi dovettero cedere, scendendo giù a precipizio, mentre i tedeschi sparavano contro di loro. Si fermarono insieme a noi e ci consultammo rapidamente. Se perdiamo questa vetta, la battaglia è finita. A gruppi di 3 o 4 risalimmo strisciando verso la vetta, arrivavamo così quasi in cresta senza che ci vedessero. Ad una cinquantina di metri dalla vetta sparammo le prime raffiche su un gruppo di fascisti che stavano in piedi. Qualcuno cadde e gli altri si nascosero. Di corsa sparando avanzammo verso la vetta, mentre il nemico sorpreso si ritirava di qualche centinaio di metri. Sfruttammo subito il nostro successo avanzando veloci. I fascisti attestarono presto su un altro cucuzzolo di monte a qualche centinaio di metri. Per due volte tentammo di sloggiarli, ma ci ricacciarono ben protetti dal terreno accidentato. Frattanto trovammo D'Agostino ferito in un cespuglio, era colpito al petto da una pallottola esplosiva. Era di pattuglia avanzata quando i nemici avevano iniziato l'attacco e i compagni non l'avevano visto cadere. Cercammo di medicarlo con qualche benda che avevamo in tasca, mentre la sparatoria continuava, respirava affannosamente tutto insanguinato. ci disse parlando a stento che i fascisti l'avevano visto e stavano interrogandolo. Quando eravamo arrivati noi, i fascisti erano scappati. Un ufficiale mi ha chiesto quanti eravamo, 5.000 ho risposto. Mentre lo facciamo disse ancora, avvertite i miei genitori, date il mio nome a un distaccamento. Chiuse gli occhi, Tom gli toccò il polso, non batte più, disse, è morto. Poco distante da lui trovavamo un altro di nostri, già morto con una ferita di scheggia di mortaio e crivellato da una ventina di proiettili. Segno che era stato finito da una raffica dopo essere stato ferito. Frattanto il combattimento fra noi fascisti era rallentato e solo di tanto in tanto si scambiava qualche fucilata. Cominciava a farsi notte, i nemici non sparavano quasi più. Quando fu scuro ci avvicinammo alla posizione nemica, ci preparavamo a dare l'assalto, ma arrivati al cucuzzolo nemico non trovammo nessuno. Le parole di D'Agostino del nostro attacco di prima aveva fatto l'effetto sul nemico. Tornammo a Pertuso mesti con i nostri due morti sulle spalle. Nel ritorno trovavamo fascisti morti nel bosco. Altri feriti avevano potuto portarli via, come prendemmo più tardi dei borghesi. Dei nostri, Marietto e Ricchini erano stati feriti, Repetti era morto. Quella sera ci consultammo sulla farsi. Le nostre munizioni erano ormai limitatissime, le notizie da altri fronti cattive. I nostri avevano dovuto abbandonare Torriglia e pareva che anche Bobbio la giustizia e la libertà avesse ceduto. Eravamo tutti stanchi per i combattimenti i giorni precedenti. All'ospedale avevamo 10 feriti, di quei 3 gravi. Era arrivato il padre di Franchi ed aveva deciso di portare il figlio subito in Valtrebbia, dove poteva tentare meglio l'operazione. Partì col figlio unico su una barella che portavano a turno degli uomini del paese, ma Franchi morì di cancrena durante il tragitto. L'indomani mattina i civili si vennero ad avvertire che i fascisti stavano di nuovo marciando verso di noi. Questa volta erano circa un migliaio, divisi in 3 colonne, che ci avrebbero attaccati in 3 punti distanti l'uno dall'altro. Decidemmo quindi che Pinan, col distaccamento Verardo, cercasse di fronteggiare in Valvisisola. Scrive col Peters in Val Borbera e Marco in Val Curone. Ma era chiaro ormai che non potevamo tenere con 100 uomini male armati un fronte di più di 15 km contro 1.000 nemici. Decidemmo quindi di tentare un resistere fino a notte in modo da poterci ritirare con l'oscurità. Dopo aver messo in salvo i feriti di prigionieri, stabilimmo come zona di ritirata la Val Brevenna per Pinan col Verardo, la Val Curone per Marco, la zona dell'Antola per noi col Peters di prigionieri. Cominciamo subito a mandare i prigionieri dei feriti a Cosola. Dovremmo però lasciare a Rocchetta, Leni, Pinocchio e Richin, perché il medico ci disse che non potevano sopportare il trasporto. Ci garantì di salvarli lui, fidandosi soprattutto del fatto che noi lasciavamo a Rocchetta 12 feriti nemici. Mi recai da questi e dissi loro che ci ritiravamo, li lasciavamo liberi, ma essi ne dovevano salvare la vita ai nostri 3 partigiani feriti gravi. Minacciai di fucilare tutti i prigionieri se uno dei nostri feriti veniva ucciso. Verso il tramonto i nemici ci attaccarono dai lati e dal centro della gola. Questa volta eravamo tutti riuniti su un'altura e ci difendemmo bene finché venne notte, causando qualche perdita al nemico e risparmiando al massimo le nostre punizioni. Quando venne scuro i nemici desistettero all'attacco e noi ci ritirammo verso Cosola. Dopo 5 ore di marcia arrivavamo a Cosola, poi alle capanne di Pei, dove già si trovavano i prigionieri con i nostri feriti. Alle capanne di Cosola incontrammo anche dei partigiani della divisione Aliotta che avevano dovuto ritirarsi dalla valle Staffora. Ci consigliamo sul da farsi, era pericoloso concentrarsi tutti in un punto perché potevano essere facilmente individuati e accerchiati. Decidemmo perciò di occupare posizioni diverse pur restando collegati. Con i nostri feriti erano venute 2 ragazze che avevano fatto da infermiere per 3 giorni ed ora seguivano gli infermi che venivano trasportati su dalle slitte tirate da buoi. La nostra posizione era incerta, mancavano di notizie dalla Valtrebbia di cui avremmo avuto bisogno. Infatti, se la Valtrebbia resisteva, noi dovevamo pure fare resistenza alle capanne di Cosola. Per impedire che le forze provenienti da Pertusa e dalla Valle Staffora, da dove avevamo avuto ritirarci per la troppa lunghezza del fronte, potessero vallicare il massiccio dell'Antola e arrivare alle spalle dei difensori della Valtrebbia. Ci informammo quindi della situazione in Valtrebbia e per fortuna un contadino che era tornato alla sera ci poté dare delle notizie abbastanza precise. I nostri avevano perduto Torriglia, ma con l'aiuto della brigata di manovra Caio, comandata da Istriano, erano riusciti a bloccare la valle a Montebruno. In questa situazione decidemmo di mandare i nostri feriti, che avevano bisogno di cura all'ospedaletto di Ottone, in Valtrebbia, che sembrava sicuro. Così partirono le slitte, accompagnate dalle infermiere e da alcuni contadini, mentre noi ci preparavamo a respingere un attacco che poteva venire da Cosola. E quelli della divisione Aliotta si spostarono sul Monte Lesima per respingere un eventuale attacco proveniente da Staffora e da Brallo. In mattinata una ragazza arrivò avvertendoci che i tedeschi stavano risalendo verso le capanne di Cosola. Alle capanne di Carrega non vi doveva essere nessuno dei nostri, perciò avrebbero potuto scendere di lì in Valtrebbia. Ci preparammo a respingere quelli che salivano alle capanne di Cosola. Al pomeriggio una pattuglia nemica arrivò quasi in vetta, la ricacciammo prontamente con alcune raffiche. verso sera fummo avvertiti dai contadini che ormai la Valtrebbia era invasa dalla direzione di Bobbio, dopo che la giustizia libertà aveva ceduto. Bisagno stava per essere preso alle spalle e doveva ritirarsi. Gli uomini della divisione Aliotta con Fulmine deciso di ritirarsi a nord verso i monti di Bobbio. Scrivia decise di partire con Toscano per chiedere a Bisagno direttive e lasciò a me il comando del Peters e dei 50 prigionieri. La nostra situazione era molto grave, eravamo una quarantina con 50 prigionieri. Le nostre munizioni erano quasi esaurite, da 4 giorni combattevamo, marciavamo ed eravamo spiniti. Da 48 ore non avevamo più mangiato, se non qualche pezzetto di pane che avevamo in tasca e tiravamo tra tutti. La notte del 28 al 29 fu terribile, i tedeschi ci circondavano da 3 lati ed 1 ora di strada essi erano alle capanne di Carrega verso sud, a 1/2 ora di strada erano a Cosola verso ovest, ad 1 ora e mezza erano al Brallo verso nord. Già distinguevamo i fuochi del paese che era stato incendiato. La nostra unica via di scampo era verso est, nella Valtrebbia, che stava però per essere occupata. Il pericolo maggiore era costituito dai prigionieri che vi era difficile sorvegliare di notte nelle boscaglie. Se uno di essi fuggiva, a nostra insaputa avvertiva i tedeschi le nostre posizioni, e entro 2 ore potevamo essere attaccati e completamente accerchiati. D'altra parte era urgente esportarci per avere libertà di smanovra. Mi consultai con Tigre Nero, 2 dei migliori capisquadra. La nostra alternativa rispetto ai prigionieri era di fucilarli e di lasciarli liberi. Decidemmo per la seconda. Riunii i prigionieri e parlai con loro. Ragazzi, voi siete venuti a combattere contro di noi. I nostri compagni che catturate vengono fucilati. Ora non possiamo più tenervi con noi perché siamo senza viveri e abbiamo i tedeschi tutti intorno. Per vostra fortuna non usiamo i vostri metodi, avevamo deciso di lasciarli liberi. Dovete tornare alle vostre case e non tornare più a combatterci. Se vi prendiamo una seconda volta vi tratteremo in un altro modo. Racconterete in giro come hanno trattato i partigiani, andate via, perché tra 1/2 ora spareremo su quanti di voi incontreremo. Partirono in fretta. Solo 2 tedeschi vennero a me e mi dissero, capo molto buono, ci ricorderemo di voi. Vollero che mi scrivessi il loro indirizzo per ritrovarci a guerra finita e poi partirono. Noi ci incamminammo con tutto il distaccamento e era mia intenzione scendere verso la Valtrebbia e attraversammo il fiume di notte e dirigersi verso il Forca, di cui conoscevamo bene le boscaglie fitte e sicure. Dopo 1/2 ora di strada nascondemmo accuratamente i nostri mortai che non ci potevano però servire, mettendoli in una fossa con un fosso con molte pietre sopra. Poi continuammo la nostra strada verso la Valtrebbia, l'unica via che ci restasse. Dopo 2 ore di cammino giunti nelle vicinanze di Zerba eravamo ormai abbastanza lontani dai tedeschi e facemmo tappa mentre con Tigre montai il primo turno di guardia e tutti si buttarono a terra per dormire. Alla mattina entrammo a Zerba, eravamo affamati e chiedemmo subito da mangiare alla popolazione. Ci dettero un po' di pane e comperammo pure 6 galline che mettemmo a bollire nell'acqua. Intanto i contadini ci informarono che i tedeschi avevano giunto Valsigiara e che i nostri si erano tirati dalla Valtrebbia e che in un paese vicino a Tartago c'era un centinaio di nostri con Istriano. Dei nostri feriti che dovevano essere stati lì vicino, nessuna notizia. Bolliva appena l'acqua delle nostre galline quando un giovane del paese venne da noi tutto eccitato e disse «I tedeschi sono a 10 minuti da qui, sulla cresta del monte, e stanno scendendo su Zerba». Difatti, guardando coi binocoli, potei scorgere un gruppo di tedeschi che stavano portando un mortaio sulla costa sopra Zerba. «Su ragazzi», dissi, «bisogna giungere Istriano a Tartago». Prendemmo in mano i nostri polli mezzi cotti e scendemmo giù per i boschi, scegliendo i punti più folti per non essere visti dai tedeschi. Scendemmo fino al torrente e poi cominciamo a risalire dall'altra parte del monte. Dopo 1 ora arrivamo a Tartago, dove trovammo Istriano con i suoi uomini. Ci disse che erano stati individuati i tedeschi, ma che purtroppo non si poteva partire prima di notte perché ci avrebbero seguiti troppo facilmente. Per fortuna i tedeschi erano pochi e non osavano attaccarci subito. Quando giunsero i loro rinforzi faceva già quasi scuro. Con Istriano tenemmo intanto consiglio, discutemmo le varie possibilità di ritirata e la più opportuna via da seguire ci pare quella di ritornare sui monti più alti per evitare di essere accerchiati. I tedeschi non potevano stare eternamente sulle vette dei monti e pensammo quindi che se riuscivamo a manovrare in modo da non incontrarli ci saremmo salvati. Ridividemmo in 2 squadre tutti i nostri uomini affidandoli ai più capaci. Appena fu sufficientemente scuro partimmo rimontando la montagna mentre i tedeschi iniziavano con gran spreco di munizioni l'attacco a Tartago ormai vuota. Camminammo tutta la notte, poi ci fermammo su una vetta, la fame ci rodeva lo stomaco. I più fortunati trovarono dei lamponi e delle nocciole per nutrirsi e si stette nascosti tutto il giorno. A sera decidemmo di dirigerci verso i monti la Val Borbera, dove ormai i tedeschi, essendo già passati, era difficile che tornassero. Eravamo da poco partiti e cominciò a piovere, la nebbia e l'oscurità rendevano difficile la marcia e spesso qualcuno cadeva in un fosso, nel fango, sulle pietre del sentiero. Dopo 3 ore di marcia arrivavamo in una casa, picchiamo e domandammo la strada. Con nostra grande sorpresa ci trovavamo di nuovo a Tartago, di nuovo vicino a Tartago. Avevamo completamente sbagliato strada, ripartimmo sbuffando. Alle 3 del mattino non eravamo ancora arrivati alle capanne di Carrega, che dovevano essere la nostra prima tappa. Nessuno aveva idea del punto in cui potevamo trovarci, perché l'oscurità e di lunghi giri che avevamo fatto ci avevano fatto perdere completamente l'orientamento. Eravamo bagnati fradici, affamati e stanchi. Ci buttammo nell'erba bagnata, nonostante il freddo ci addormentammo quasi tutti di un sonno pesante ma vigile, alzando ogni tanto la testa per ascoltare tra i rumori dei tuoni e gli scroscii di pioggia sui cespugli. Attilio mi diede la sua maglia poiché tremavo del freddo. Alla mattina ci alzammo e continuammo la marcia. Dopo 3 ore arrivarono a Vegni. La pioggia era cessata e il tempo si fece bello. I tedeschi erano abbastanza lontani e pareva che cominciassero a ritirarsi dalla valle. Un gruppo era a Cabella, altri erano in Val Curone e in Val Trebbia. Tutte le borgate maggiori erano presidiate, ma pareva che l'assediamento fosse finito. Potemmo finalmente fare un buon pasto dopo 7 giorni di combattimenti e di fame. Si cominciò a tirare le somme all'astellamento. Seppur dolorose, le nostre perdite erano state minime. Le armi erano grandemente aumentate per i nostri successi iniziali. Le possibilità di ripresa molto buone, però avevamo perso le vallate, il che ci costringeva a tornare alla vita delle vette e dei boschi. Scrivi arrivò a Vegni, dove ci eravamo stabiliti nella prima settimana di settembre. Da quando ci eravamo lasciati, aveva girato anche lui le montagne vendo di nocciole. Mentre l'astrellamento finiva, aveva incontrato un gruppo di nostri uomini di Pannesi che aveva ceduto alla brigata Iori per la difesa di Barbagelata. Essi erano organizzati in un distaccamento di una trentina di uomini al comando di Mino. Scrivia, col consenso della brigata Iori, aveva ottenuto di condurli nella nostra brigata. Il distaccamento aveva preso il nome di Villa, un nostro caduto. Si era fermato ad Agneto, vicino a Vegni. Ci recavamo a vederlo il giorno dopo. Ognuno di noi aveva da raccontare tutto quello che era successo dall'ultima volta che ci eravamo lasciati. Alcuni erano morti, altri erano feriti. Ad un certo punto vidi Calabria che tornava dalla pattuglia. Ciao Carlo, come va? Meglio, grazie. Tu hai imparato a nuotare? Carlo, non scherzare, quella volta per poco non ci lasciavo la pelle. Quella sera, per festeggiare il nostro riunione, comprammo un po' di vino e fino a tardi restammo intorno al fuoco a cantare le nostre canzoni alpine e partigiane.
Tennessee hills. Ain't no smoggy smoke on Rocky Top. Ain't no telephone bills. Once I had a girl on Rocky Top, half bear, the other half cat. Wild as a mink, but sweet as soda pop. I still dream about that. Rocky Top, you'll always be home sweet home to me. Good old Rocky Top. Rocky Top, Tennessee, Rocky Top, Tennessee. Once two strangers climbed old Rocky Top looking for a moonshine still. Strangers ain't come down from Rocky Top, reckon they never will. The corn won't grow at all on Rocky Top, dirt's too rocky by far. That's why Rocky Top gets their corn from a jar. Rocky Top, you'll always be home sweet home to me. Good old Rocky Top, Rocky Top, Tennessee, Rocky Top, Tennessee.
Di alzare il microfono. Torniamo allora in diretta per gli ultimi minuti di trasmissione, gli ultimi 5 minuti, giusto per ricordarvi che la puntata di oggi la trovate come tutte le altre in podcast sul sito radioazione.info e noi ci risentiamo poi mercoledì 10, sempre alle 21, sempre su radioazione.info. Prima però di salutarvi vi ricordiamo un paio di appuntamenti. Beh, più importante, anche se non è a Padova, sembra giusto rilanciarlo questo fine settimana.
Assolutamente, appunto.
Il 6, sabato 6, c'è la manifestazione in Valsusa, la passeggiata chiamata a livello nazionale anche per far fronte alle conseguenze della grande manovra repressiva che ha colpito tanti compagni per i fatti del 27 giugno e del 3 luglio 2011, e contestualmente, per chi non può andare, può partecipare comunque alla serata alla Marzolo Occupata, dove, esatto, si chiuderà il Note of Tour che ha girato tra Trentino e Veneto, con appunto l'ultima tappa alla Marzolo, e con una serata i cui ricavati andranno a sostenere le spese legali appunto per il processo Note of. Quindi per chi non riesce a salire su, che vada quantomeno alla Marzolo a sostenere questa giusta e legittima lotta, che per tanti versi ci ricorda anche la
esatto,
lotta
assolutamente,
di chi perché... leggiamo in questa trasmissione.
Esatto, assolutamente, perché la valle non si arresta.
Assolutamente. E allora, cos'altro dire? Abbiamo detto gli appuntamenti, abbiamo detto...
Sì, diamo la nostra solidarietà a tutti quanti i poveri cristi che vengono repressi nelle stazioni, quei
assolutamente,
perché come diciamo,
e cerchiamo
no,
di non dimenticare esatto, queste morti, perché
esatto,
hanno...
assolutamente, perché si vede che ormai nelle città vogliono tenere solo sull'autobuono di questi fighetti, tante volte indebitati più che altro, però comunque, cioè, appunto come dici tu, sono belli, bianchi, puliti. Noi invece stanno fastidio con i poveri cristi, esatto. Quindi difatti la nostra patria è il mondo intero, quindi va la nostra solidarietà a tutti, esatto, a tutti quanti quelli che subiscono le pressioni da parte delle forze dei Minniti.
E vabbè, abbiamo lasciato i nostri partigiani che cantavano una canzone di lotta e di liberazione, che è la canzone tra l'altro con cui ogni mercoledì sera vi salutiamo. E allora
fischi il vento
e che sventoli
per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. Bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco.